Allora, vorrei illustrare qui uno, vabbè, di gran lunga il più famoso e utilizzato servizio web che consente a tutti di fare modellazione 3D, ovvero Computer Aided Design, CAD, per produrre, fra l'altro, anche modelli, da stampare con le stampanti 3D. È una cosa molto simile al servizio SugarCAD sviluppato da Indire, cioè che Indire ha in qualche maniera mutuato da questo, diciamo, e che un po' illustrato nel laboratorio. Qui però volevo cogliere l'occasione di far vedere quello che è il riferimento e anche approfondire un attimino l'uso con più calma nello studio, sempre in maniera panoramica però. Questo è il mio account, ci sono dei vecchi progetti, in realtà questo è quello che ho fatto oggi, che poi ho utilizzato come vediamo, ma che rifaccio ex novo, giusto per illustrare. E come si fa? Una volta fatto l'account, che è free, si può creare un nuovo progetto e si apre uno scenario di questo tipo. È un sistema molto, molto intuitivo. La maggior parte delle cose, cioè anzi tutto, è manovrato con interfaccia point and click basata sul trascinamento. Questa è una griglia millimetrata che riproduce la misura reale espressa in millimetri, che si può aggiustare volendo. E qui ci sono delle forme fondamentali con le quali si possono costruire i modelli, combinandoli opportunamente. Queste grigie tratteggiate rappresentano forme vuote, ma si possono rendere vuote anche altri tipi di forme, ora vediamo. Qui c'è il controllo del piano di lavoro, lo vediamo dopo, un righello che possono servire per fare dei rilievi, delle misurazioni. Questa è un po' la tipica interattività, molto immediata e intuitiva. Non sto a fare l'elenco completo, anche perché poi non ho 2 anni che non lo uso, insomma, probabilmente qualcosa è cambiato e non ho una manualità che non è sciolta. Diciamo che passiamo subito all'obiettivo, cioè io voglio fare un modello come quello che ho mostrato prima, fatto da due piccole colonnine costruite da due parallelepipede di dimensioni 5 mm per 5 a sezione quadrata alti 10 mm. Come si fa? Si prende la forma più affine, diciamo, a quella che si desidera e si distorce. Si distorce assegnando le misure, in questo caso io ho in mente valori quantitativi precisi, quindi 5 mm di lunghezza, ecco, vedete che si è spiaccicato lungo l'asse delle Y, direi. Poi facciamo lo stesso per l'asse delle X, ovvero la larghezza, e poi aggiustiamo 20 mm, 2 centimetri sono troppi, facciamo 10. Ecco. Ora è molto piccolino, quindi usiamo lo zoom per vederlo un pochino meglio. Ecco, questo è come appare l'oggetto e diciamo che poi no, niente, va benissimo così. E se ci clicco sopra appaiono i controlli che consentono di ruotarlo sul piano, ruotarlo invece verticalmente, o con questi appigli io potrei, diciamo, muovere a mano trascinando l'oggetto anziché con i numeri. Io ne voglio due, per cui posso usare qui il duplicatore, che potrei realizzare anche con la combinazione di tasti Ctrl-D, proviamo, Ctrl-D. Allora, ora ce ne sono due sovrapposti, infatti se trascino viene fuori un altro. Ecco qua. E diciamo che lo piazzo qui. Perché faccio questo modello? Questo modello lo faccio per avere un qualcosa da stampare molto velocemente che mi consenta di analizzare il problema dello stringing che abbiamo rilevato, cioè quando la stampante stampa un oggetto e in continuazione, facendo le varie sezioni, diciamo, stampando le varie sezioni, salta dall'uno all'altro, però salta lasciando una scia di plastica che rimane come una sorta di ponte sospeso. Ecco, per analizzare questo fatto, allora è comodo un modellino che si stampi velocemente cambiando i parametri in gioco. In sintesi, andando a vedere le disavventure degli altri in rete, si scopre che questo è un pochino, lo sposto un pizzico, ecco. E si scopre, no, in realtà andava bene prima. Si scopre che parametri fondamentali sono la velocità di transito, di volo, diciamo, da un oggetto all'altro, nel senso che più è veloce e più si riduce il fenomeno perché c'è meno tempo per perdersi la plastica, e la temperatura. Che una temperatura troppo elevata rende troppo fluida la plastica che viene persa più facilmente. E quindi vedremo poi come ho usato questa cosa. Ecco, fatto giusto per illustrare un'altra caratteristica che si usa abbastanza, non per fare una cosa così semplice, ma per fare cose un po' più complicate, è lavorare. Ovviamente, intanto fa comodo muovere. Fa comodo muovere il modello per capire come è messo, le misure, le posizioni relative, eccetera. Non è perfetto, ma qui no, io vedo che non è perfetto, ma non è la perfezione che ora cerchiamo, e magari affideremo ad altri tutorial diciamo, l'analisi di altre possibilità. Ma una cosa veramente comoda è cambiare il piano di lavoro, perché qui io ho riferimenti nel piano orizzontale, ma potrei avere interesse ad averli lungo un piano verticale, diciamo parallelo al foglio, per così dire, o perpendicolare. E qui si usa questo attrezzo che appena percepisce una faccia, ecco, per esempio questo, io lo potrei usare a questo punto per, ecco, avere dei riferimenti lungo questo piano verticale qui, oppure potrei andare a cercare, ecco, un piano di questo tipo, verticale ma in direzione ortogonale. Questa è una cosa che appena si comincia a fare un po' di modellazione un pochino più complicata, si usa subito. Bene, a questo punto io devo salvare il mio oggetto. Lo esporto quindi e abbiamo visto che il formato standard per nutrire il programma di slicing e controllo della stampante, come per esempio Cura nel nostro caso, è il formato STL, quindi lo scegliamo senz'altro e andiamo a salvarlo. Certo, volendo prima gli si può dare un nome più appropriato, ora io tutto questo non lo faccio perché in realtà questo modello l'avevo già fatto. Mi tengo questo così e torno ai modelli e ormai ho già utilizzato questo qui che è esattamente la stessa cosa. E quindi si chiude così questa prima breve parte in cui si mostra come si usa a livello di base Tinkercad. Dunque, ora vediamo come appare nel software di slicing e controllo della stampante il nostro semplice modello. Andiamo a caricarlo, l'ho chiamato, sì, il nome qui ho sbagliato, taratura effetto grinding, dopo correggo, è taratura effetto stringing, si chiama questo effetto, grinding è un'altra cosa. Ingrandiamolo un po', ecco qua, è molto semplice, va bene, è giusto quello che ci vuole. Perfetto, diciamo di centrarlo sulla piattaforma. Bene, 7 minuti è giusto quello che ci vuole. E quindi lo facciamo stampare come al solito. Anche se in realtà io l'ho già stampato, ho già fatto tutte queste prove e ora guardiamo gli effetti. Ecco, qui si vede il risultato. Le due colonnine più vicine sono per la temperatura alla quale avevamo lavorato ieri, 226 gradi, che effettivamente per il materiale PLA è alto. Poi calando a 210 e poi giù in temperatura, su nella figura di 10 gradi per volta, arriviamo a 180 e si vede come l'effetto di stringing, cioè di creare stringhe, diciamo, di plastica fra le due colonne, tende a diminuire per poi sparire a 180 gradi. Va anche detto che viene bene la qualità in generale della stampa. Ecco qui ravvicinato una delle due colonnine e poi un oggetto che ho subito stampato dopo e devo dire che diciamo che viene la Galileo Smart, beh, se settata per bene funziona veramente veramente bene. Però si mette in luce con questo esperimento, con questo diciamo giochetto che abbiamo fatto insieme, si mette in luce un po' proprio qual è la natura delle problematiche che uno si trova ad affrontare per avere un qualche successo con la stampante 3D. Certamente è un qualcosa di molto valido dal punto di vista educativo, ma va assolutamente tenuto conto che questo funziona in una logica laboratoriale e con una implicazione per ogni ordine di scuola forte, e cioè il tempo.